stata al telefono con alcuni esponenti delle organizzazioni sociali e sindacali birmane, con cui noi come Italia Birmania Insieme lavoriamo da anni, e ovviamente sono tutti spaventati. La situazione sul terreno anche nel Rakhine appare, diciamo, tranquilla, nel senso che dopo gli arresti di ieri non è successo più nulla. Ovviamente c'è una grande cautela nel muoversi da parte delle persone che sono attive sul piano sociale.
Si sa dove sta Aung San Suu Kyi?
Aung San Suu Kyi, da quello che so io da contatti diretti, è agli arresti domiciliari nella sua residenza a Naypyidaw. Come pure tutti i parlamentari, quasi tutti i parlamentari arrestati che sono dentro il compound e non si possono muovere, sono circondati dall'esercito. Alcuni parlamentari, tre parlamentari, sono rientrati nello stato Shan.
Che clima c'era prima di questo colpo di Stato? Doveva insediarsi il governo in seguito alle elezioni di novembre? Qual era l'aspettativa delle persone? C'era il timore che potesse succedere qualcosa di simile?
Subito dopo le elezioni c'era ovviamente grande euforia perché l'MLD ha stravinto e ha sbaragliato il partito dei militari. L'MLD ha avuto 396 seggi, il partito dei militari 33, quindi ha marginalizzato definitivamente, si pensava, i militari a custodi della loro pseudo-costituzione imposta nel 2008. Certo, c'erano molte aspettative perché con questo Parlamento così forte si sarebbero potute fare molte riforme fondamentali per il Paese dal punto di vista, diciamo, della tutela sociale, del sistema, diciamo, economico, delle regole che Aung San Suu Kyi aveva iniziato a sviluppare nei cinque anni passati e che hanno sicuramente dato molto fastidio sia ai militari che alla Cina, perché il governo ha introdotto regole di trasparenza sugli investimenti infrastrutturali, regole di procedure di impatto ambientale e sociale, che ovviamente inficiano i grandi progetti e la mano libera che la Cina vuole avere in Birmania. E immediatamente, subito dopo le elezioni, i militari hanno cominciato a contestare le elezioni, dicendo che c'erano una serie di brogli. Hanno parlato prima di 8 milioni e mezzo e 600 mila brogli, poi di 10 milioni e così via. Quindi i militari hanno cominciato a lanciare la possibilità di un colpo di Stato. Poi, vista la reazione internazionale, hanno fatto un passo indietro, ma si erano ben organizzati, secondo me, già da prima delle elezioni, perché hanno immediatamente nominato un nuovo governo, hanno invaso le strade non solo della capitale ma anche di Yangon e delle altre città, quindi era un piano ben strutturato.
Dal punto di vista economico e sanitario, visto la pandemia che non risparmia nessun paese del mondo, che cosa sai della gente lì?
Prima del colpo di Stato c'erano alcune aree sia della città di Yangon che alcune aree del paese che erano state poste sotto lockdown. Alcune township di Yangon sono state sotto lockdown per parecchio tempo, limitati gli spostamenti, ma anche il rientro dei lavoratori migranti dalla Thailandia è stato controllato, sono stati messi in quarantena nelle guest house governative o in altre situazioni piuttosto precarie, quindi si è cercato di limitare i danni. Certo, i danni sono pesanti perché la struttura sanitaria della Birmania non è certo quella italiana, che già sappiamo ha molti problemi. Il dato di fondo è che l'impatto sociale e soprattutto l'impatto economico è stato elevatissimo. Ci sono decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, tutti migranti interni, ci sono 10 milioni di lavoratori migranti che vengono dagli stati etnici e che sono nelle zone industriali e che nel lavoro informale, e ci sono state oltre 60.000 licenziamenti nelle zone industriali, tutti i lavori precari, delle bancarelle, nelle città che vendono cibo di strada sono state tutte chiuse e quindi l'impatto economico è pesantissimo. C'è anche l'impossibilità di spostare le merci da un'area all'altra e gli impatti di questa nuova situazione saranno ancora più pesanti. Io mi auguro che da questo punto di vista le istituzioni internazionali mantengano gli impegni assunti sul versante, diciamo, della tutela sanitaria delle popolazioni, perché è un problema.
Cecilia, c'è un eco delle parole del viaggio apostolico di Papa Francesco nel 2017, a novembre 2017, in Birmania?
Le comunità cristiane birmane hanno visto e continuano a vedere la visita del Papa come un elemento di grande speranza. D'altronde il cardinale Charles Mombaugh ha messo in piedi una struttura di dialogo interreligioso fondamentale per superare le tensioni che ci sono state non solo nei confronti dei Rohingya ma anche nei confronti delle comunità cattoliche, perché la cultura dello scontro anche religioso posta durante la dittatura ma anche prima dagli inglesi è estremamente pervasiva. L'impegno e il ruolo del cardinale su questo terreno è fondamentale. Le minoranze etniche, le minoranze religiose cristiane, soprattutto nel Cacina e in altri stati, hanno vissuto delle grandi situazioni di discriminazione e anche di violenza. Io mi auguro che in questa nuova drammatica svolta negativa che c'è nel paese oggi non riporti in auge i tentativi di schiacciare le diversità religiose, culturali ed etniche di questo paese, che in realtà sono un grande valore.